Intanto sono le 11:49, qualche secondo, sempre Francesca Rodesino al microfono. La parola apocalisse oggi si è infilata un po' ovunque nei discorsi politici, all'interno del nostro immaginario, dagli attacchi statunitensi contro l'Iran paragonati all'Armageddon divino per spronare le truppe, a Donald Trump che minaccia di cancellare l'intera civiltà persiana in una notte, fino al suo segretario alla difesa che parla di fine dei tempi per giustificare gli interventi in Asia occidentale. Eppure apocalisse e fine dei tempi in origine erano concetti spirituali, non politici e nemmeno militari. Ma come nasceva allora il concetto di apocalisse e come è mutato nel corso del tempo, diciamo dalla Bibbia fino ai discorsi di Donald Trump? Sentiamo l'intervista di Enrico Bianda a Gianluca Marletta, scrittore e studioso di storia delle religioni e autore di saggi su conflitti religiosi, transumanesimo e manipolazione. Una conversazione che, a dire il vero, è partita ancora prima dell'Apocalisse cristiana. L'idea di fine del tempo c'era già anche in altre religioni?
Sì, quello che differenzia la visione apocalittica del cristianesimo, io direi più in generale delle religioni abramitiche, bene, da tradizioni precedenti o coeve o comunque diverse, soprattutto penso in questo momento alle tradizioni orientali, la tradizione indù, per esempio, ma anche alcune tradizioni pre-cristiane europee, come quella ellenica, quella romana, non è tanto l'idea che esista una fine del tempo, è la diversa idea del tempo. I monoteismi, diciamo, postulano in qualche misura l'esistenza di un solo ciclo di tempo, che è quello che comincia con Adamo, bene, e quello che appunto termina con l'Apocalisse, che peraltro, vabbè, c'ha un significato particolare, poi magari lo andiamo a scoprire dopo, non contemplando altri cicli di tempo, bene. Le religioni monoteiste, cristianesimo e islam in particolar modo, hanno enormemente enfatizzato il significato della fine di questo tempo e di questo particolare ciclo, cioè dando alla fine dei tempi chiaramente tutta una serie di significati che in altre tradizioni, per esempio, non ci sono, comunque non sono fino a questo punto. Ecco, se prendiamo la tradizione induista, d'accordo? Per dire che è proprio paradigmatica da questo punto di vista. La tradizione induista non è che non contempla la fine di questo tempo. Cioè, la tradizione induista dice che noi viviamo in un ciclo chiamato Kali Yuga, cioè o l'età buia, l'età oscura. Bene, questa età oscura a un certo punto finirà. Ma questa età oscura, a sua volta, non è nient'altro che la parte finale di un ciclo molto più grande di tempo, a sua volta inserito in una serie di cicli di tempo che hanno tutta una serie di analogie. E quindi in una visione del tempo che, se vogliamo, molto più ampia rispetto a quella delle religioni monoteiste. Per cui la fine di questo mondo, di questo particolare tempo, di questo particolare ciclo di tempo, è semplicemente la fine di un mondo e di un tempo, non la fine dei tempi, la fine del mondo, come invece lasciano più intendere le religioni monoteiste. Questa è la grande differenza, ok? Tra una visione quindi ciclica, d'accordo, e una visione che invece contempla un solo mondo, un solo ciclo.
E dunque assume un significato, evidentemente, come dire,
Molto
meno
più enfatico,
definitivo. Ecco,
certo.
capiamo, lei prima ci diceva, lavoriamo sul significato della questione Apocalisse per quello che concerne il nostro punto di vista. Allora, capiamo come viene presentata l'Apocalisse nella Bibbia, nell'ultimo libro del Nuovo Testamento. Potremmo partire dall'etimologia. Il verbo apocalypto in greco antico significa svelare, scoprire, mostrare. Cosa indica il termine Apocalisse nel Nuovo Testamento?
Ecco, intanto noi parliamo di Apocalisse ogni qualvolta ci riferiamo in generale alla visione della fine dei tempi nelle varie religioni, ma il termine Apocalisse è un termine, tra virgolette, tecnico che noi ritroviamo per la prima volta nell'Apocalisse attribuita a San Giovanni Apostolo. D'accordo? È proprio l'inizio, Apocalisse di rivelazione, quindi anzi letteralmente svelamento del Signore Gesù Cristo, che comincia proprio così. Il termine significa letteralmente il sollevare un velo, il sollevare, uno svelare, neanche una rivelazione, come spesso viene tradotto, no? Perché rivelazione significa qualche cosa che, un messaggio spirituale che ancora una volta viene velato da qualcosa, ok? Per adattarlo a un determinato momento storico, un determinato ricettacolo umano. Qui invece Apocalisse che cosa significa? Proprio il sollevamento del velo della storia, del senso della storia, del significato della storia. Quindi da questo punto di vista, paradossalmente, il concetto di apocalisse non è un concetto negativo, anzi è un concetto luminoso, luminoso, perché finalmente si fa luce sulla storia, sugli uomini, sulle vicende, su tutto, ecco, sui significati, su tutto. Quindi viene svelato finalmente il significato vero della storia. Naturalmente questo concetto di svelamento ha anche in qualche modo la sua ombra, perché? Perché lo svelamento implica anche in qualche misura la distruzione delle illusioni, la distruzione di tutti gli apparati, no? Che finora hanno contraddistinto il potere nella storia, cioè quindi ha un aspetto luminoso e positivo, che è quello appunto dello svelamento, e un aspetto catastrofico, proprio nel senso letterale del termine, proprio ca di catastrofe, di trasformazione traumatica del mondo e dell'umanità, che è poi quello che invece, no, normalmente solletica di più la nostra curiosità e anche la nostra, a volte, morbosità. Bene?
Allora, a che punto della storia l'Apocalisse da rivelazione e quindi con questa sorta di aspetto positivo al quale lei faceva giustamente riferimento, a che punto ha iniziato ad assumere il significato più minaccioso di fine del mondo, ad evocare immagini catastrofiche?
Nella visione originaria, appunto, l'Apocalisse, lo svelamento, viene identificato con, appunto, un qualcosa addirittura di atteso. Cioè, pensiamo che i primi cristiani attendevano e desideravano l'Apocalisse, anzi, questo è un paradosso, può sembrare una cosa strana, no? Cioè, attendevano l'Apocalisse come momento, appunto, dello svelamento totale, dello svelamento perfetto. Nello stesso tempo, e questo risale anche alla tradizione ebraica, no, precedente, la fine dei tempi è sempre vista anche come il periodo delle doglie del parto, cioè proprio letteralmente la metafora è quella di un mondo che sta partorendo un mondo nuovo, ma nessun parto può avvenire senza un travaglio. Bene, proprio letteralmente la metafora è proprio quella, una donna che sta partorendo e partorisce chiaramente in maniera anche dolorosa un mondo nuovo. Ecco, si comincia a enfatizzare in maniera più drammatica l'aspetto solamente catastrofico della fine dei tempi, quando, soprattutto verso la fine del Medioevo, in realtà è un cambiamento anche a livello culturale. La fine del Medioevo è anche quell'età che è contraddistinta da grandi catastrofi, come per esempio la peste nera, no? Cioè, per cui tutti gli aspetti più distruttivi e tenebrosi, d'accordo, vengono automaticamente enfatizzati, ma questo anche nella pedagogia religiosa, nella catechesi, no? Si enfatizza moltissimo, molto di più l'inferno, no? D'accordo, il destino infernale, i travagli del post-mortem. E in questo periodo comincia anche a essere enfatizzato l'aspetto apocalittico, soprattutto quello distruttivo, devastante, con tutto quello che ne consegue. Questo tipo di atteggiamento però, ecco, a poco si trasmette anche poi attraverso il mondo protestante, soprattutto al mondo americano, arrivando oggi ai nostri tempi, perché proprio nel mondo americano il messaggio apocalittico assume un'enfasi particolarmente ridondante, dove si sottolineano soprattutto gli aspetti proprio della tribolazione, della devastazione, della distruzione, no? Cioè quelli che poi sono stati resi, diciamo, pubblici anche in tutta una serie di film di Hollywood, no? Cioè tutta una corrente apocalittica anche della cinematografia americana, che riprende proprio da questo, da queste tematiche qui, da questo sottofondo religioso-culturale. Ecco, diciamo che il processo è stato questo: dalla fine del Medioevo fino ad oggi, apocalittico diventa quasi il sinonimo di qualcosa di tragico, di distruttivo, di drammatico. E tutto invece l'aspetto più luminoso, di fatto, è stato in gran parte rimosso.
Rimosso e probabilmente anche dimenticato, visto che lei ci ha condotti all'oggi, le devo fare questa domanda. Donald Trump non è il primo a introdurre questa retorica
Assolutamente.
religiosa, no, in politica, ma attinge, ad un passato che ha preparato nel tempo l'efficacia di questa retorica. Negli ultimi decenni come si è costruita, se le posso chiedere, questa prova di sintesi?
Ma ecco, mi fa un po' sorridere, no? Quando oggi un po' tutti si svegliano e dicono: ok, la guerra in corso non ha solo motivazioni di tipo economico, geopolitico, ma anche di tipo religioso, o addirittura, appunto, qualcuno accenna di tipo apocalittico e scatologico. Ma in realtà sono cose che, per chi le ha studiate, non sono delle novità. Cioè, questo filone apocalittico nel pensiero americano è estremamente forte. E da che cosa deriva? Deriva da un'evoluzione del pensiero protestante, soprattutto a partire dal 700-800, ma in particolar modo nell'800, dove dove cominciano a nascere in America, tra l'altro, tutta una serie di chiese, okay, che sono chiese proprio apocalittiche. Gli avventisti, i santi dell'ultimo giorno, no? Non a caso, insomma, si chiamano santi dell'ultimo giorno, da cui poi derivano anche, benché in una forma molto, diciamo, eclettica, quelli che poi abbiamo chiamato i testimoni di Geova. Cioè, ci sono una galassia di realtà, che enfatizzano l'aspetto apocalittico e soprattutto il fatto che si è vicini a una fase apocalittica della storia. Bene? Tutto questo milieu culturale confluisce poi negli ultimi decenni nel movimento evangelico, che è oggi quello preponderante negli Stati Uniti, soprattutto nelle stanze del potere americano. Che cos'è il movimento evangelico? Il movimento evangelico appunto riprende da una parte, vabbè, tutta una serie di ispirazioni che derivano dal movimento pentecostale. Adesso però non voglio scendere nei particolari perché sennò giustamente ci perdiamo, certo. No? Quindi l'enfasi anche su un certo tipo di miracolismo, di religiosità molto emotiva, d'accordo? Dominata proprio da uno sfondo emotivo estremamente forte. Però nello stesso tempo si inserisce anche tutto questo filone, che poi era un po' quell'avventista, della fine dei tempi, ok? Ma non solo della prossimità della fine dei tempi, ma del fatto che noi possiamo attivamente partecipare al processo che porterà agli eventi finali. Questo è molto importante. La religione americana non è una religione quietista, è una religione attiva, come tutta la mentalità americana, molto pragmatica tra l'altro. E peraltro la religione americana non fa una distinzione tra un aspetto, cioè tra il successo, questo è molto importante, d'accordo? Tra il successo materiale ed economico e il successo, tra virgolette, spirituale. C'è solo un tutt'uno, e questa è un po' l'eredità del calvinismo anche, no? Cioè, per cui un uomo di grande successo è nello stesso tempo anche un uomo benedetto da Dio. Tutta questa retorica noi la troviamo molto spesso, no? nei telepredicatori americani e via dicendo. Una particolare enfasi viene data soprattutto agli eventi che riguardano il Medio Oriente, e qui arriviamo proprio al giorno d'oggi, perché da decenni c'è tutta una corrente che ormai è largamente dominante nel mondo evangelico, che è la corrente dispensazionalista, che afferma che il secondo avvento di Cristo, e quindi la compiutezza dei tempi, non potrà giungere se non quando gli ebrei siano tornati a dominare tutta la Terra Santa, attenzione, tutta la Terra Santa, e poi, particolare e fondamentale, a ricostruire il terzo tempio di Gerusalemme nel luogo dove era al tempo, insomma, dell'ultimo tempio, che era stato quello distrutto dai romani nel 70, d'accordo, nel 70 d.C., con il piccolissimo particolare che là sopra si trovano due tra i santuari più importanti del mondo islamico, cioè la cosiddetta moschea, che poi non è una moschea, di Umar, la famosa cupola d'oro, quella che si vede sempre nello skyline di Gerusalemme, e la moschea di Al-Aqsa. Allora, questo, diciamo, impegno attivo a far giungere gli eventi della fine ispira oggi una parte cospicua dell'establishment americano. Però non da oggi, in realtà già da qualche decennio, con, diciamo, alti e bassi. Diciamo, adesso con Trump si è arrivati forse a un'identificazione più forte, ma c'è sempre stata, almeno negli ultimi decenni.
Abbiamo sentito Gianluca Marletta, scrittore e studioso di storia delle religioni. Marletta che ci parlava, o meglio, ci discuteva, diciamo così, con Enrico Bianda delle trasformazioni del concetto e degli usi dell'idea di Apocalisse.